Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
A colloquio con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. Apriamo così la puntata di Chiese in diretta con un'intervista in cui l'Alto Commissario parla del suo lavoro e degli ideali che lo animano. Buona domenica da Corinne Zauk e ben ritrovati.
Un cordiale saluto anche da Luisa Nitti. Con il servizio seguente Corinne ci parlerà di un libro appena uscito che racconta l'esperienza della comunità di Deir Marmusa, fondata da padre Paolo Dall'Oglio, una comunità che da oltre 30 anni in Siria si spende per il dialogo interreligioso.
E ancora in chiusura la collega Gael Curtens presenta un tema piuttosto delicato. Un'inchiesta giornalistica ha evidenziato la presenza di scandali finanziari e abusi sessuali in alcune comunità buddiste situate in Francia e in altri luoghi in Europa.
Il collega Paolo Tognina ha incontrato a Ginevra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, che è stato appena riconfermato nel suo prestigioso ruolo.
Filippo Grandi, di formazione fede cattolica, ha affrontato crisi importanti come la guerra in Libano nel 2006 e la guerra civile in Siria. L'organismo da lui guidato conta 20.000 collaboratori impegnati in tutto il mondo nei luoghi di maggiore crisi.
Filippo Grandi, recentemente lei è stato riconfermato nella sua carica di Alto Commissario e durante quella cerimonia l'impressione è che lei si sia commosso. Non è ovvio, non è scontato che un funzionario si commuova.
Meno male che c'è qualche funzionario che si commuove ancora, se no vivremmo in un mondo molto arido. Io credo che il lavoro che i miei colleghi e io facciamo sia un lavoro in cui, anzi, bisogna forse controllare un pochino la commozione, perché le vicende a cui assistiamo, a cui partecipiamo molte volte, sono vicende dure, difficili per le persone. Quindi è importante avere, io credo, un'empatia per le persone con cui lavoriamo, pur mantenendo quel distacco che è indispensabile sia alla nostra resistenza, diciamo anche fisica, anche psicologica, ma anche perché dobbiamo molto spesso negoziare e trattare questioni complicate.
Da dove viene questa sua passione per questo suo incarico, per questo lavoro?
Credo che la mia formazione culturale, sociale mi ha portato a questo. Vengo da una famiglia cattolica, ma impegnata in questo senso, aperta e allo stesso tempo con un forte senso della necessità di aiutare i più vulnerabili. Credo che tutto questo si è sommato, e poi ci sono anche vicende personali che ci portano verso delle scelte. Ecco, è una combinazione di formazione, progetti e coincidenze.
A un giornalista che le chiedeva che ruolo avesse la fede, la sua fede cristiana nel suo lavoro, lei ha detto: ma io preferisco attenermi alle leggi. Però le pongo lo stesso la domanda: come si bilanciano questi due elementi nella sua attività?
La fede cristiana è un aspetto personale della mia vita, importante, formativo, molto importante. Non credo che ce l'avrei se non la ritenessi importante, ma nel mio lavoro io difendo e mi attengo a principi e norme che sono quelle che sono chiamato a difendere. E questi sono principi e norme iscritte nei trattati, nelle convenzioni che regolano la protezione dei rifugiati. Quindi tengo a mantenere una separazione, diciamo, fra queste due sfere, che poi le due sfere in molti, molti modi coincidano e si rinforzino a vicenda, è anche vero, ma il mio lavoro, la mia professione, è una professione basata su documenti, diciamo, civili.
Che cosa fa l'Alto Commissario dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati? In che cosa consiste la sua funzione?
la mia e quella di 20.000 miei colleghi, o quasi 20.000 miei colleghi, consiste principalmente, istituzionalmente, come ho appena detto, nella difesa di alcune norme legali che regolano la protezione dei diritti di chi fugge a causa di guerre, di persecuzioni, di violenza, di discriminazioni e così via. Quindi abbiamo un mandato fortemente istituzionale, la mia organizzazione ha un mandato, uno dei più forti mandati nella sfera delle Nazioni Unite, e il nostro lavoro è difenderlo, e lo si difende in molti modi, sul terreno, in decine di paesi, assicurandoci che chi chiede asilo sia accolto. E poi naturalmente dobbiamo anche assicurarci che queste persone siano assistite, abbiano cibo, acqua, alloggio, medicine e così via. E poi una parte molto importante del nostro lavoro è cercare insieme ai governi responsabili di trovare soluzioni per queste popolazioni in fuga. Questo è un aspetto meno conosciuto del nostro lavoro, ma io ritengo egualmente importante, tanto importante quanto la protezione, perché noi non auspichiamo che le persone siano rifugiati per sempre, ma anzi auspichiamo che lo siano per il minor tempo possibile, ammesso naturalmente che possano trovare una soluzione per cui ritrovano quella protezione che hanno perso sia nel loro paese sia in altri paesi. Bisogna dire un'altra cosa nella descrizione del nostro lavoro. Questo lavoro di protezione, di assistenza, di soluzioni, in realtà è un grande negoziato, è un continuo negoziato che può essere con governi per avere legislazioni più favorevoli, che può essere con comandanti militari locali per evitare che le persone siano respinte oltre i confini, che può essere con la società civile perché siano accettate, che può essere con i loro paesi d'origine perché possano tornare in sicurezza. Quindi molto del nostro lavoro è un lavoro di negoziato, è un lavoro diplomatico, spesso con difficili equilibri e in difficili circostanze.
Dicevamo all'inizio che funzionario può anche commuoversi, anzi è bene che a volte si commuova pur mantenendo la lucidità e la freddezza necessaria per svolgere il suo compito. Nello stesso tempo mi chiedevo come si sente lei, che non sta solo in ufficio a Ginevra, ma gira per il mondo e ha visto anche e continua a vedere anche scene drammatiche. Come si sente quando è lì?
Innanzitutto devo dirle che ogni volta sono sconvolto dalla capacità che esiste purtroppo di fare del male ad altre persone. Pensiamo alle terribili violenze perpetrate sulla minoranza musulmana in Birmania, i Rohingya. Pensiamo agli orrori che hanno vissuto rifugiati e migranti nei centri di detenzione in Libia. Ma pensiamo anche alle distruzioni a cui assistiamo oggi in Ucraina. Quindi la violenza esiste ed è terribile e sempre ci sconvolge e mi sconvolge. Allo stesso tempo c'è anche sempre la consolazione di due cose. Una, della forza d'animo straordinaria di queste persone in fuga. Scegliere di fuggire vuol dire lasciare tutto, quello che ci è familiare, per l'incognito. Questa scelta, anche se dettata a volte dalla paura, è una scelta coraggiosissima, perché pensiamo alla nostra vita, siamo disposti da un giorno con l'altro a lasciare tutto, a perdere tutto e andare a cercare salvezza altrove. E l'altra cosa che mi incoraggia è la solidarietà, perché oggi sempre guardiamo al negativo, guardiamo ai respingimenti, guardiamo alle chiusure, alle discriminazioni, al razzismo, però c'è anche, fa meno notizia, ma la solidarietà è tanta. Io credo che quello che l'Europa ha fatto, che gli europei hanno fatto per i rifugiati ucraini, è stato straordinario. A parte che ha sfatato molti miti, che l'Europa è piena, che non possiamo più accogliere nessuno, che queste persone vanno respinte, che l'opinione pubblica non le accetta, tutto questo è stato sfatato. Ora, io capisco che ci sono molte circostanze che rendono l'accoglienza degli ucraini più facile, ma però dimostra che l'accoglienza è possibile. E allora, qui faccio l'alto commissario, l'accoglienza non deve essere dettata solo dalla sua facilità o meno. Dobbiamo accogliere tutti quelli che fuggono come gli ucraini dalle guerre e dalle persecuzioni, però questa accoglienza degli ucraini ha dimostrato che è possibile e questo mi incoraggia.
Filippo Grandi si occupa di migranti, di profughi, di situazioni di crisi, ha visto il Ruanda, ha visto l'Afghanistan, ha visto altri teatri. Non è mai stato colto dalla rassegnazione o da un senso di sconforto?
Dalla frustrazione, dalla rabbia sì, lo sconforto ogni tanto anche, temporaneo, la rassegnazione mai.
Grazie per averci permesso di avere un pochino un'idea di qual è la portata del suo lavoro e delle sfide che lei insieme all'Alto Commissariato sta affrontando per tutti noi, per un mondo migliore. Grazie.
Grazie mille.
La comunità di Deir Marmusa in Siria fu fondata da padre Paolo Dall'Oglio, scomparso nel luglio del 2013 a Raqqa senza lasciare traccia. Sull'esperienza della comunità islamo-cristiana impegnata per il dialogo fra le religioni è stato pubblicato di recente un libro di Francesca Peliti. Tu, Corina, hai incontrato l'autrice a Milano in occasione della presentazione del libro. Al tuo microfono ascolteremo anche Cecilia Dall'Oglio, sorella di padre Paolo.
Non avrei creduto che l'esilio fosse così amaro. È una cosa grave, perché è uno sradicamento ingiusto. Ho come questa impressione d'aver lasciato l'anima lì e andare in giro solo col corpo.
Questo confidava padre Paolo Dall'Oglio, fondatore della comunità di Deir Marmusa, ai microfoni di TV 2000 nell'ottobre del 2012. Il gesuita romano fu espulso dalla Siria il 12 giugno di quello stesso anno e da allora non cessò di girare l'Europa, irrequieto, ferito, un corpo senza anima appunto, raccontando la sua verità su quanto stava succedendo in quella che a tutti gli effetti sentiva come la sua patria. E nel 2013 trovò effettivamente il modo di rientrare in Siria, ma pochi giorni dopo, il 29 luglio, a Raqqa, venne rapito presumibilmente dall'ISIS e da allora di lui non si è più avuto notizia. Mentre la guerra, di cui si è perso il conto dei morti, che ha causato circa 1 milione di persone gravemente ferite e provocato centinaia di miliardi di dollari di distruzione, continua a tutt'oggi. Se oggi torniamo a parlare di Paolo Dall'Oglio è perché in questi mesi è uscito un libro che lo ricorda non solo lui ma tutta la sua comunità monastica, di cui fa parte anche uno svizzero, e che in questi terribili anni ha continuato a camminare da sola, senza il suo fondatore, portando avanti quel dialogo islamo-cristiano che tra le millenarie mura del monastero di Marmusa al-Alabashi da ormai 30 anni ha trovato la sua casa. Francesca Peliti, amica e coetanea di padre Paolo sin dai tempi dell'adolescenza, quando frequentavano insieme gli scout, a Marmusa c'è stata tante volte. Tante volte è salita i 365 scalini che portano al monastero, incastonato tra i monti a 1500 metri d'altitudine, a metà strada tra Damasco e Homs. Innamorandosi ogni volta un po' di più del luogo ma anche del pensiero che lo abitava, e se ora ha deciso di scrivere un libro su questa esperienza è per conservare traccia, come scrive anche nella prefazione al libro, di un progetto di fede moderno, lungimirante, profondamente e dolorosamente cristiano.
Non voglio dire una cosa che è un po' esagerata, però in effetti è così. Riflettendo sugli Atti degli Apostoli, che appunto diciamo che è tutto ubi maior, per carità, però poi si dice molto spesso tante cose ci sono state ma non sono state scritte, non sono state raccontate. Allora ho detto, ma certo, se io ho pensato a una responsabilità di memoria, se non adesso che ancora ci ricordiamo delle cose e le persone, i primi protagonisti si ricordano delle cose, se non lo scriviamo, non lo conserviamo, queste cose fra un po' ci dimenticheremo tutto. Ho iniziato a raccogliere le testimonianze. Quando ho finito di raccogliere testimonianze, poi ho messo insieme un libro, sono stata anche aiutata da una giornalista, perché non è il mio lavoro, quindi insomma, è stato un lavoro abbastanza lungo che l'ho fatto con grande piacere.
A luglio saranno 10 anni che padre Paolo è scomparso. Di ipotesi ne sono state fatte tante in questi anni, ma di certezze ad oggi ancora non ve ne sono. Ma quanto vi manca Paolo? Lo chiediamo a Dima Serriana di Homs, che si è avvicinata alla comunità quando aveva 22 anni come bibliotecaria, per poi scegliere di entrarvi a farne parte a tutti gli effetti.
Sicuramente ci manca tantissimo, non passa in realtà quasi un giorno senza ricordarlo. Lui era molto presente in tutti i momenti della nostra vita, della giornata, quindi ci sono tante cose che ricordiamo di lui. Allo stesso tempo penso, sento, sentiamo tutti che lui è comunque presente con noi, quindi per quanto ci manca è anche presente, perché tante volte lo ricordiamo, ma anche ricordiamo il suo esempio in tante cose, quindi in tante volte ci chiediamo cosa avrebbe fatto Paolo in questa situazione, quindi per noi è l'assente più presente.
Una presenza dunque che continua ad esserci, a permeare quel luogo così carico di storia che l'allora giovane gesuita di Roma scelse per far rinascere il dialogo con i fratelli musulmani. Quanto è difficile ancora oggi non sapere che cosa è accaduto a Paolo, se è stato ucciso a Raqqa ormai quasi 10 anni fa o se continua a vivere prigioniero in un qualche luogo nascosto agli occhi del mondo.
Sì, è molto difficile, in questo noi sentiamo di essere uniti a tante famiglie siriane. L'incertezza è una delle cose più difficili, perché uno non sa come neanche celebrare la sua tristezza, è proprio una ferita sempre aperta.
Sono anni difficili. Un altro monaco della comunità, padre Jacques Murat, viene tenuto in ostaggio per 4 mesi dall'ISIS. Dima, come scrive nel diario che tiene in questi anni, vede la guerra avvicinarsi lentamente in cerchi concentrici al monastero. Violenza e paura entrano a fare parte del quotidiano vivere.
Siamo rimasti sempre a Marmusa, non abbiamo lasciato il monastero e abbiamo voluto, deciso di rimanere, perché per noi era importante essere anche solidali con tutto il popolo siriano, e così siamo rimasti, così siamo riusciti a fare tanti progetti di aiuto anche umanitario, cercando la necessità del momento e provando a procurare tutte le cose cui la gente attorno aveva bisogno. Prima la gente se ne saliva al monastero, in quel momento abbiamo sentito la necessità di scendere in città per aiutare. Ultimamente il nostro scopo era anche di pensare come costruire il futuro, per questo abbiamo pensato anche ai giovani e ai bambini, e per questo abbiamo fondato una scuola di musica, abbiamo aiutato in un asilo per pensare proprio a proiettare un futuro migliore.
Milano, alla serata di presentazione del libro al centro dei gesuiti di San Fedele, c'è anche la sorella di padre Paolo, Cecilia, la più piccola dei 7 fratelli di padre Paolo.
Il fatto di parlare del carisma e di Paolo mi sembra veramente un dono importante che ci ha fatto Francesca Peliti. Ecco, qui ho più di difficoltà anche rispetto alle mie sorelle ad esprimermi sulle questioni di quello che è accaduto. Mi sento troppo piccola rispetto a, diciamo, riuscire ad affrontare questioni così grandi, geopolitiche, per cui non mi sono mai dedicata a quegli aspetti. Dato che quando di solito ci intervistano, ci chiedono i pareri e sono sempre un po' riferiti alla vicenda degli ultimi anni, mentre invece questo libro parla di tutta una sua vita. Quindi mi sembra molto bello far conoscere questa missione, questo carisma, e far sapere che sta continuando e tutte le persone impegnate, dare forza ai monaci che stanno veramente facendo miracoli.
Una storia quindi quella della comunità di Marmusa con i suoi 8 membri, un novizio e 2 postulanti, cui si aggiungono i laici che collaborano nei monasteri di Sulaimania nel Kurdistan iracheno e del Santissimo Salvatore a Cori in Italia. Una storia, dicevamo, che continua e che oggi, come ci dice Francesca Peliti, autrice del libro Paolo Dall'Oglio e la comunità di Deir Marmoussa, un deserto, una storia, edito da Effata con la prefazione di padre Federico Lombardi, rivela una profonda carica profetica.
Mi ricordo soprattutto l'incontro di Abu Dhabi, io sono stata incollata al televisore, mi sembrava incredibile, mi sembrava anche incredibile come, secondo me non se ne ha parlato abbastanza, mi è sembrata veramente una pietra importantissima nel passo verso il dialogo interreligioso, nel vero dialogo interreligioso. E francamente ci ho ritrovato tutto Paolo là dentro. Credo certamente Papa Francesco ha i suoi strumenti, non ha bisogno dei suggerimenti di Paolo, però non lo so, c'è tanto Paolo.
Tanto Paolo in questo dialogo col mondo musulmano che lo scorso anno ha portato Papa Francesco in Iraq a compiere un altro importante passo avanti nella fratellanza tra i credenti. Buddismo, la legge del silenzio, è il titolo di un'inchiesta giornalistica di Elodie Emery e Vendry Lanos, durata 10 anni e che ha messo in luce non soltanto gli abusi sessuali e gli scandali finanziari di diverse antenne buddiste di tradizione tibetana in Francia e in Europa, ma anche il fatto che maestri buddisti rei di tali comportamenti godevano della copertura del Dalai Lama.
Il servizio è curato dalla collega Gael Kurtens.
Umiliazioni, privazioni di cibo, abusi fisici e psicologici, violenze sessuali e stupri, anche su bambini molto piccoli. Succedeva sin dagli anni 70 all'interno di monasteri buddisti europei per mano di almeno 13 maestri di tradizione tibetana. 32 sono gli ex discepoli abusati che hanno deciso di deporre le loro testimonianze in tribunale, ma le vittime sarebbero centinaia. È quanto emerge dall'inchiesta di 2 giornalisti francesi, Elodie Emery e Vendry Lanos, che hanno pubblicato un libro e prodotto un documentario intitolati tutti e 2 «Buddismo, la legge del silenzio». Ma c'è di più. Diversi lama e perfino il Dalai Lama sapevano e non hanno agito. Sono rimasti in silenzio. Pertanto, i giornalisti denunciano soprattutto l'atteggiamento attendista dei leader spirituali di fronte agli abusi all'interno delle comunità e puntano il dito contro un vero e proprio sistema che riguarda il buddismo tibetano nel suo insieme. Tra i perpetratori ci sarebbe il Lama Sogul Rinpoche, fondatore di diversi centri buddisti in Francia, accusato in particolare di aver violentato giovani donne, ma anche di aver commesso illeciti finanziari. Rinpoche solo nel 2017 viene ufficialmente disonorato dal Dalai Lama. Muore in Thailandia nel 2019 e non verrà mai processato. L'altro caso emblematico riguarda il belga Robert Spatz, anch'egli discepolo del lignaggio del Dalai Lama e fondatore del primo centro buddista tibetano in Europa, nel sud della Francia. Nel 2020 è stato processato per sfruttamento di lavoratori, abusi sessuali e presa in ostaggio di minori. Condannato dalla giustizia belga a 5 anni di carcere con sospensione della pena, attualmente vive nel sud della Spagna e aspetta il 3° grado di giudizio in Cassazione. In tribunale una delle sue vittime ha riportato la spiegazione del Lama, e cioè:
Moi, si j'ai été violée dans cette vie, c'est probablement parce que dans une de mes vies passées, j'ai été un homme qui a violé une femme. Voilà.
Che se veniva stuprata in questa vita era perché in una vita precedente era un uomo che violentava le donne, quindi per punizione doveva rinascere donna che subiva violenza, che solo così poteva bruciare il suo karma negativo e avvicinarsi di più all'illuminazione.
E je suis un peu plus proche de l'éveil. Voilà.
Diverse sono le testimonianze deposte in tribunale e ogni volta c'è l'elemento dell'abuso di potere dei maestri sulle loro vittime, potere sia spirituale che materiale e fisico. Nel documentario l'antropologa Marion d'Absence spiega:
ces choses-là existent dans le bouddhisme tibétain d'origine hindoue.
Quei comportamenti da parte dei lama sono insiti nel buddismo tibetano. Si basano su insegnamenti che prevedono dei rituali sessuali. Inoltre, un maestro buddista può usare qualsiasi mezzo per convertire qualcuno, inclusa la violenza e la bugia.
Può employer tous les moyens possibles, y compris la violence, y compris le mensonge.
Fino a pochissimi anni fa, le autorità spirituali tibetane hanno ignorato le parole delle vittime, dicendo che la questione non rientrava nella loro sfera di responsabilità. Ma sono sempre di più le vittime che trovano il coraggio di rompere il silenzio e venire allo scoperto, anche grazie al documentario dei giornalisti Emery et Lanos.
On a déjà de nouveaux témoignages qui nous arrivent. Je pense que ce travail est salutaire aujourd'hui et que c'est la première fois qu'on entend ces victimes. J'espère que elles oseront parler.
Il nostro lavoro è senz'altro salutare e spero che le vittime di cui sentiamo parlare per la prima volta troveranno il coraggio di parlare, ha detto il giornalista Vendry Lanos ai microfoni di France 24. Il documentario dal titolo francese Buddhisme, la loi du silence è ancora disponibile fino all'11 novembre sul canale franco-tedesco Arte. Con lo stesso titolo per la casa editrice Jesse Lattès è anche stato pubblicato un libro che ripercorre le tappe dell'inchiesta durata ben 10 anni.
Prima di chiudere vi segnalo che per la festa di Ogni Santi, martedì 1 novembre, andrà in onda alle ore 11 su RSI La 1 la Santa Messa, trasmessa da Notre-Dame de l'Assomption Saint-Tron in Belgio. Il commento sarà di Chiara Gerosa, il celebrante è Wim Senon, il coro Trudeaucor.
La puntata di Chiese in diretta si conclude qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito questa domenica mattina.
Ringraziamo anche Michele Bonasorta che ha lavorato con noi oggi per la parte tecnica. Da Corinne Sauck e Luisa Nitti, una buona domenica.